spazio Ivrea, canale didattico. Ecco che oggi siamo assolutamente concentrati sui ragazzi delle medie dell'Arduino e soprattutto con i ragazzi di terza media, perché oggi c'è un appuntamento importante con il consultorio. E allora con noi oggi è una giornata speciale, perché ci sono sia in radio dei ragazzi della terza di quest'anno, e poi via via ve li presenteremo, e la dottoressa Negro.
Buongiorno a tutti, mi presento. Intanto, cosa curiosa, sono un'assistente sanitaria del consultorio familiare di Ivrea. Mi occupo praticamente di prevenzione in particolare appunto mirata a quello che è un po' l'argomento della giornata, quindi a tutto quello che succede e che concerne l'attività nei consultori familiari. Sono molto felice di essere vostra ospite e vi ringrazio molto per questo invito, e vi dirò, vi faccio moltissimi complimenti come scuola, devo dire, alla professoressa Mariani, ma anche proprio all'istituto, perché trovo che questa iniziativa attraverso la radio sia veramente moderna, ecco, che rispecchi un po' i tempi proprio come mezzo di comunicazione anche su questi argomenti.
Sì, infatti si discuteva proprio con il consultorio per quale potrebbe essere la modalità per portare avanti progetti di questo tipo in cui vengono coinvolte le scuole. Ecco che assolutamente ogni metodo ha dei vantaggi. Quest'anno ci siamo concentrati su un vantaggio in particolare, il fatto che la radio ha una diffusione molto maggiore rispetto ad altri mezzi, per cui è l'occasione anche di far ascoltare questo intervento non solo ai ragazzi, ma anche alle famiglie. E perché è importante far ascoltare delle lezioni, diciamo, tra virgolette, certo, del genere alle famiglie? Perché è un momento intimo, che di solito è familiare, nel potersi confrontare con i più grandi, no?
Certo, poi la radio ha sempre avuto una componente educativa ed è bello anche, insomma, ripristinarla anche con queste radio web, che sono delle modalità nuove, e quindi perché no, no? Il confronto in famiglia, dove proprio nasce l'educazione, la matrice della nostra educazione, insomma, ben vengano iniziative di questo genere sicuramente.
E allora dicevamo che in radio oggi ci sono dei ragazzi, in particolare sono dei ragazzi della terza C, ragazzi e ragazze. Allora, visto che in questo momento vedo che ci sono diverse persone collegate, ma non tutte quelle che ci aspettiamo, allora vi lascio in sospeso sul cosa faranno i ragazzi della terza C e soprattutto su quanto tempo e quanta concentrazione hanno dedicato a questa attività. Intanto vi ricordo il numero di telefono per poter intervenire, ovvero se durante il collegamento della diretta voi aveste delle curiosità da sottoporre a noi qui in radio, ecco che basta scrivere su WhatsApp un messaggio e in modo assolutamente anonimo noi rivolgiamo il vostro dubbio, la vostra curiosità, in modo proprio da poter soddisfare le vostre richieste. Altra cosa, possono esserci anche richieste musicali, ma oggi mi concentrerei molto di più su invece le richieste riguardo alla sessualità, a questa sfera emotiva oltre che fisica. Ok, allora il numero di telefono è 377 08 377 07. E allora, intanto che iniziate a pensare delle domande, mandiamo Max Gazzè, Vento d'estate.
Thank you.
allora siamo di nuovo qui su Radio Spazio Ivrea. Vedo che già così sta alzando il livello di frequenze, perché effettivamente il numero di ascoltatori sta aumentando. Benissimo. Allora, iniziamo a presentarvi i ragazzi della terza C. Intanto qui c'è Sara. Ciao Sara.
Ciao.
Allora, so, e c'è anche Lorena, che però ha deciso di far più la parte di regia anziché di parlare. Allora, Sara, intanto spiegaci un attimo come avete deciso di approfondire la parte del consultorio e quindi alcuni aspetti che per voi sono di interesse per sviluppare l'argomento.
Allora, noi abbiamo deciso di partecipare a questo sondaggio, a questo intervento radiofonico attraverso un sondaggio che abbiamo effettuato in tutte le classi terze del plesso Arduino. E subito ci siamo riuniti su Meet e ci siamo divisi i ruoli e abbiamo creato delle tabelle per poi andare nelle classi ed effettuare il sondaggio. Successivamente ci siamo riuniti per creare dei grafici a torta e per elaborare i risultati ottenuti, e abbiamo trattato i temi dell'aborto, perché è collegato con gli argomenti di educazione civica delle classi terze, ovvero i diritti delle donne, e poi abbiamo parlato dell'esistenza del virus HIV, che è da molti conosciuto perché è causa della malattia che ha portato alla morte di Freddie Mercury, ovvero il cantante dei Queen, gruppo che ha spopolato negli anni 80 soprattutto in America, ma che è ancora amato tuttora in tutto il mondo. Abbiamo deciso di effettuare questo lavoro per renderci conto di quanto le persone siano a conoscenza di argomenti quotidiani e importanti.
Bene, mi è sembrato di capire che queste domande siano arrivate proprio da voi come necessità di conoscenza maggiore, e quindi ecco che siamo qui per sviluppare un attimo questi concetti e avere delle risposte.
Devo dire che questo è un altro momento così di complimenti, e a voi ragazzi di terza media siete strabilianti, cioè vi state rubando il lavoro, mi viene da dire. Quello che io faccio, comunque quello che si fa proprio normalmente nel mondo così della prevenzione e ancora di più nell'educazione, è proprio quella di andare, della promozione alla salute in particolare, è quello proprio di andare a fare quello che avete fatto voi, cioè cercare di capire qual è l'esigenza, qual è la richiesta, qual è il bisogno cosiddetto di educativo, il bisogno educativo, e voi l'avete fatto, splendidi, l'avete fatto in un modo scientifico, proprio così si fanno quello che voi avete fatto voi, quindi una chiacchierata tra amici, poi invece si fa invece un questionario che si dà a tutti, si rielaborano i dati, si tirano le conclusioni e si parte proprio da lì. Quindi complimenti, non so chi ve l'ha suggerito, ma avete fatto un lavoro, devo dire, ottimo.
Grazie.
Bravi, bravissimi.
Bene, e allora appunto iniziano ad arrivare i messaggi con buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a voi. Iniziamo ad introdurre questi argomenti?
Sì, assolutamente sì. Avete già qualche domanda o preferite raccontarci un po' com'è andata la vostra elaborazione dei dati?
Allora, noi abbiamo avuto tempo, una settimana, ma è bastato, infatti siamo riusciti a organizzare tutto e ci siamo divisi i ruoli, quindi una persona ha deciso come esporre il lavoro, una persona ha fatto i grafici, altri hanno fatto i calcoli e subito abbiamo fatto delle tabelle con le risposte e poi siamo tutti andati nelle sezioni delle terze e poi abbiamo raccolto
il questionario. Ti chiedo, l'avete fatto online? Avete utilizzato dei metodi online o l'avete dato a mano su dei fogli?
No, abbiamo usato dei fogli normali perché ci veniva più comodo.
Ok, e hanno risposto in tanti, quello che noi chiamiamo il campione, quanta gente c'era che ha risposto?
In totale erano 136.
Sì.
E tutti quanti hanno risposto e solamente i risultati sono leggermente diversi da quello che ci saremmo aspettati.
Ecco, vedi, questo è la ricerca. Quando tu hai un'ipotesi, poi invece scopri delle cose nuove. Quindi avete fatto proprio quella che noi chiamiamo anche un po' la ricerca sul campo, proprio vi siete messi in gioco. Complimenti. Tu sei?
Domenico.
Sei sempre della terza C?
Sì, sì.
Racconti un po' i dati tu, Domenico.
Okay. A riguardo dell'aborto, abbiamo riscontrato che i risultati ottenuti sono abbastanza diversi da quelli che ci aspettavamo. Infatti, ben 41 persone si sono astenute, mentre noi aspettavamo che, data l'occasione, esponessero la loro idea personale anonimamente. Le persone a favore dell'aborto costituiscono il 57%, mentre il 3% è sfavorevole e la restante parte non si è espressa a riguardo. Sul tema del virus HIV la maggior parte delle persone è a conoscenza dell'argomento, ma non saprebbe spiegarlo nel dettaglio. Il 30% saprebbe esporre l'argomento e il 70% non sanno cosa sia. Il 68% delle persone sono a conoscenza del virus perché l'hanno sentito nominare, ma solo il 32% lo saprebbe spiegare.
Oh, allora, questi dati sono dati importantissimi, adesso tu ce li hai raccontati, adesso io non li avevo mai visti, ecco, sicuramente è un materiale che io guarderò, perché ti dico, se me lo mandate è molto interessante, però già, ecco, voi non vi aspettavate magari questi dati, avete detto, giusto? Cioè, vi aspettavate che cosa?
Noi ci aspettavamo che tutti rispondessero, perché dato che era un lavoro anonimo, ci aspettavamo che tutte le persone potessero esprimere la loro idea.
Invece avete avuto questa grossa parte di astenuti su questo argomento, quindi questo potrebbe essere già una cosa così che poi magari a voce, no? Con ulteriori dettagli di studio uno va a capire cosa c'è dietro quel silenzio in qualche modo. Voi avete pensato ad esempio a cosa, perché, al motivo? O ancora no, siete ancora nella fase solo così dei dati, ecco, o avete tirato delle conclusioni, ecco, mi viene da dire.
Noi avevamo pensato che...
Tu sei? Come ti chiami?
Riccardo.
Ciao Riccardo.
Buongiorno. Abbiamo pensato che molte persone si sono astenute perché sono ancora piccoli, perché hanno solo 13 anni e non sono in questa situazione di pensare e ragionare il motivo per adottare questo modo. Infatti alcuni momenti dell'aborto possono essere che una donna viene violentata e quindi ha una gravidanza non voluta e quindi procede con l'aborto.
Sì, ci sta il fatto che qualcuno, come dici tu, potrebbe essere considerarsi un po' piccolo e dice ma non conosco ancora questo argomento. Vi faccio una domanda a monte, non ho capito bene, com'è che l'avete scelto questo? Da come è venuta fuori? Cioè vi siete parlati tra voi un piccolo gruppo di studio, chiamiamo così?
Ci siamo riuniti con questo gruppo e abbiamo pensato, anche perché è un argomento di educazione civica che abbiamo parlato.
Ah, ecco.
E quindi pensavamo di farlo come anche per vedere le altre classi cosa pensavano gli altri alunni.
E adesso poi guarderò bene il vostro questionario per capire anche, perché ecco una cosa importante che vi dico già così imparate anche un pezzettino oggi, è che è sempre molto molto importante appunto l'obiettivo che noi ci poniamo quando facciamo dei questionari, è la cosa più importante, e quindi anche quando facciamo le domande in base all'obiettivo, no, proponiamo delle domande. Però ad esempio dicevate che c'è questo 57% che ad esempio è favorevole, bisognerebbe capire in che termine è favorevole, no, ad esempio all'aborto.
Sì. Infatti potrebbe essere favorevole perché a volte ci sono anche delle complicanze nella gravidanza e quindi si procede con l'aborto, mentre chi magari si astiene perché può pensare che sia un ripensamento della donna e non vuole più il figlio.
Certo, o comunque favorevole magari alla legge, non tanto all'aborto in sé quanto al fatto che sia legalizzato in Italia e che quindi, voglio dire, le donne siano tutelate nella salute nel fare questa scelta se per caso si trovano a doverla affrontare. Magari non è tanto essere d'accordo della serie io lo farei, no, ma è più magari dovesse capitare a una donna, è giusto che ci sia una legge magari che tutela le donne in questo senso, magari favorevole, sì, in quel senso lì. Invece l'AIDS vedo che è già un po' più conosciuta, se ne parla già di più, non avete avuto diciamo una astensione grande su quella domanda lì, vero?
Sì, infatti hanno tutte risposte con un sì o un no.
Ecco, quindi questo vuol dire che un argomento, mi viene da dire, anche già più conosciuto, ecco, perché uno dice, uno si astiene quando dice ma io non so bene di cosa stiamo parlando, mi astengo. Invece magari questo è più diffuso, anche già solo in famiglia, ad esempio, se ne può parlare di più, la televisione ne parla di più, no? Può essere una conoscenza maggiore.
Sì.
Bello, bravi, complimenti, veramente direi un bel inizio, posso dire, professoressa Mariani.
Sì, assolutamente un bel inizio, e poi anche in questo sondaggio possiamo rimarcarlo che è stato fatto all'inizio di un percorso, quindi interessante sarà con le domande che fate e ciò che verrà spiegato e approfondito, ecco che sarebbe interessante magari avere un sondaggio a posteriori per vedere se ci sarà una consapevolezza maggiore e quindi una maggiore presa di, non so, sì, posizione nel dire sì o no anziché un non so più generico. Ma questo è un percorso, è un inizio di un percorso che andrà avanti alle superiori, andrà avanti,
certo,
con la maturità, ci si conoscerà e via via si potrà esprimere ancora più un parere.
Infatti, rispetto a questo, di nuovo vi chiedo, come avete pensato a questo? Cioè, avete avuto qualche professore che vi ha seguito o avete scelto voi la strada? Cioè, come avete fatto ad arrivare a questo tipo di studio?
Allora, noi sabato scorso ci siamo riuniti, abbiamo pensato a questi argomenti e poi abbiamo mandato alla professoressa Mariani e abbiamo chiesto quale preferiva che noi trattassimo e ha detto che potevamo fare noi, abbiamo deciso allora di trattarli tutti per avere un quadro più generale dell'argomento.
E qui va benissimo, però sai cosa mi stupisce molto, perché veramente trovo che per essere in terza media avete fatto un lavoro eccellente, perché avete proprio, ripeto, scelto una procedura, una modalità molto scientifica, no? Perché avete raccolto dei dati, li avete rielaborati, li avete discussi, avete fatto dei grafici. Ecco, queste fasi qua le avete decise voi da soli, in modo autonomo?
Sì.
Ah, complimenti, bravo. Io darei un bel voto a questi ragazzi, se questo...
Lo sanno che sono in gamba. Ve lo si dice spesso, per fortuna. E allora, sentite, visto che anche le canzoni sono state proposte da loro ed è un momento di pausa, così iniziate a scatenarvi voi con le domande e qui con le canzoni, ecco che vi toccherà un auto blu di Shiva. Forse.
Forse.
Perché qua c'è un'auto blu di Shiva, ma non parte.
E questa invece è in ordine?
Parte. Auto blu.
Brava.
La mia squadra sa che resta qui mia. Milano e bu bu Milano. Yeah, yeah, auto blu, corro con il mio fra. Lei messa lì, ho messa là, non tornare in città. Brum brum, quello zip sembra un super motard. M.I. c'è il mio fra, arriva in 5 minuti. E se puti parla slang, slang, non sarà per sempre. Danza, danza sui miei palmi, sa che vengo da niente. Jessie, Jessie, attenta a quelli. Non parlo con la gente che qua chi tradisce osa. Cosa fa per il vostro cash? Nananina, nanana. Gli altri sembrano cambiati, io la passo ancora al fre. Non so se è un gioco di sguardi tra i contanti o tra me e te. Forse vuoi un anello al dito, ma in sti vicoli non c'è. La mia via che si dimentica di un gesto troppo in fretta. Non torno a casa, ah, ah, faccio sul serio. Devo cambiare la rabbia in euro. Quando mi dici sembri un ragazzino, un bro fa su un altro fa ratata. Ecco perché non sei nel mio radar, la punto in quartiere fa zitta. Nananina, nananu, corro con il mio fra. L'hai messa lì, ho messa là, non tornare in città. Vroom vroom, quello zip sembra un super motard. M.I. c'è il mio fra, arriva in 5 minuti. Il seputi parla slang, slang, non sarà per sempre. Danza, danza sui miei palmi, sa che vengo da niente. Jessie, Jessie, attenta a quelli. Non parlo con la gente che qua chi tradisce osa. Cosa fa per questo cash? Nananina, nanana. Blocco a volte sembra ancora triste. Il testo è vero, sa che mamma è fiera. Fumo sopra i sedili di un velar. Pensa quando il successo non c'era. Fa i soldi appena 18enne, in qualche modo sotto quelle antenne. In quanti cambiano lo sai anche tu. Fa la strada e non la fanno più. Solite storie, poche vittorie, ah, ah. Tanti ragazzi in gabbia, ma il mio amico sorride, non un ferro né cinte per tenerlo. Guardi i ladri, assa, luego, luego, yeah, yeah, auto blu, corro con il mio fr-
fra. Lei mi ha salito, mi ha salito. Non tornare in città. Brum brum, quello zip sembra un super motard. M.I. c'è il mio fra, arriva in 5 minuti. E se Putti parla in slang, slang, non sarà per sempre. Danza, danza sui miei palmi. Sa che vengo dal niente. Jesse, Jesse, attenta a quelli. Non parlo con la gente che qua chi tradisce osa. Cosa fa per questo cash?
Ed ecco che siamo di nuovo qui in radio, su Radio Spazio Ivrea, canale didattico, e adesso c'è Domenico a cui faremo ancora qualche domanda prima di liberarli da questa tensione radiofonica.
No, questa bella esperienza, dai,
certo, dai. No, la tensione positiva. Senti Domenico, ci domandavamo, avete approfondito la parte sull'HIV, puoi dirci ancora qualcosa?
Sì, oggi è la giornata mondiale del
HIV e ancora oggi ci sono circa 1,5 milioni di casi in un anno. E siccome la maggior parte degli studenti non ha saputo dire che cos'era l'HIV, vorremmo proporre questa domanda al consultorio, dato che è ancora un argomento attuale.
Certo, certo. Allora, l'HIV è la sigla di un virus, no? Adesso col Covid abbiamo fatto la conoscenza un po' tutti quanti, anche chi non si occupava di questi argomenti, di che cos'è un virus. I virus sono praticamente degli esserini microscopici, talmente piccoli, che diciamo normalmente hanno bisogno di entrare proprio nelle nostre cellule per rubare parti di queste cellule e ammalare così, come dire, i nostri corpi, ecco, mette così. Ci sono tanti tipi di virus, adesso appunto con la pandemia abbiamo scoperto questo nuovo virus Covid-19. L'HIV è un virus che è stato scoperto in realtà negli anni 80, perché la prima, diciamo, epidemia di questa malattia, che noi chiamiamo con la sindrome AIDS, questa nuova patologia ha iniziato appunto a essere nota più o meno a metà degli anni 80, primi anni 80, metà degli anni 80. È una malattia, questa in particolare, che si trasmette proprio attraverso i rapporti sessuali. E quindi cosa è successo? Che visto che innamorarsi è una cosa meravigliosa che succede a tutti in tutte le parti del mondo, si è scatenata una vera e propria pandemia pure lì, di tipo sessuale in quegli anni, no? Quando abbiamo scoperto questo nuovo virus. Questo virus è di tipo retrovirale, cioè entra appunto nelle nostre cellule, in alcune cellule, in particolare attraverso l'atto sessuale, ma non solo, può entrare anche attraverso lesioni in cui veniamo a contatto col sangue, infetto, oppure a volte purtroppo ci possono essere momenti di passaggio da madre a bambino durante il parto, quindi quando veniamo comunque a contatto con certi nostri liquidi biologici dove lui vive molto bene, che sono appunto quelli legati al sangue oppure ai liquidi biologici dei nostri apparati riproduttori, quindi lo sperma piuttosto che il muco vaginale, ok? Non è mai stato trovato ad esempio nella saliva e quindi da lì abbiamo poi, iniziando a conoscere, a scoprirlo, ecco, che cos'era questo virus, abbiamo scoperto che ad esempio col bacio uno non può, diciamo, prendersi questa malattia, mentre o comunque introdurre questo virus nel nostro corpo, mentre invece col rapporto sessuale completo, con tutti i tipi di rapporti sessuali che una persona può praticare, può essere, ognuno può essere una via d'ingresso di questo virus. Cosa fa questo virus? Va a praticamente stabilirsi dentro i nostri globuli bianchi, questo virus, ok? E ruba dei pezzettini appunto dell'RNA del nostro globulo bianco per poter lui sopravvivere e duplicarsi, ok? Peccato che questi globuli bianchi dove lui va a sistemarsi comodamente sono i nostri anticorpi, cioè quelle cose che abbiamo sentito appunto importanti, che stimoliamo proprio con i vaccini in questo periodo per il Covid, cioè quelle cellule, globuli bianchi proprio, in particolare i linfociti detti T, che servono a difenderci dalle malattie. Ora capite che se noi abbiamo tutti i globuli bianchi completamente invasi da questo virus, una persona non è più in grado di difendersi con le proprie cellule, no, anticorpali, e quindi ci si ammala di malattie grave che portano di fatto alla morte. Infatti, paradossalmente, la sigla AIDS, o come viene definita anche all'estero SIDA, che è lo stesso acronimo, diciamo, in lingue diverse, cos'è quell'acronimo lì? Cosa dice? A sta per acquisita, I per immuno di deficience, quindi S sindrome, ho detta anche appunto sindrome da immunodeficienza acquisita, cioè noi acquisiamo una deficienza, quindi una carenza delle nostre immunità, e abbiamo dei sintomi. In medicina sindrome vuol dire proprio insieme di sintomi, quindi è forse una cosa strana quella che vi racconto adesso, però non è che le persone in realtà muoiono di AIDS, ma muoiono di malattie che l'AIDS, cioè che l'HIV, che il virus che determina tutto questo insieme di sintomi che hanno le persone che non hanno più i globuli bianchi, a un certo punto, se non curate, si ammalano e muoiono per malattie stranissime. Spero di essere stata abbastanza chiara. Poi, se non sono chiara, mi raccomando, anche a chi è a casa, fate domande e chiedete ulteriori delucidazioni. Questo virus quindi ha iniziato negli anni 80 appunto a esplodere, no? E abbiamo avuto un sacco di persone, come giustamente avete ricordato voi, cantanti piuttosto che giocatori di basket, insomma personaggi anche importanti, che ahimè si erano preso questo virus nel sangue. Non avevamo all'epoca, un po' come succede adesso col Covid, no? dei vaccini, che ancora non esistono per l'AIDS, ma tanto meno dei farmaci che in qualche modo potessero curarci da questa infezione. A distanza di tanti anni, per fortuna, possiamo dire che adesso abbiamo degli strumenti in più, ma vi devo dire, questo soprattutto noi che viviamo in un posto, come dire, in una parte felice del mondo, ecco, perché ci sono ancora oggi paesi molto più poveri di noi che purtroppo non hanno ancora queste medicine a disposizione, o comunque non in modo così diffuso da provare a curare tutte le persone, insomma, che vengono infettate da questo virus. E più c'è anche da dire che è vero che noi in Italia abbiamo la sanità pubblica, quindi riusciamo a garantire le cure per queste persone che si sono infettate, ma ahimè ancora oggi non abbiamo scoperto un farmaco che guarisca completamente le persone infettate. Ecco, questo continua a essere il grande problema, e quindi poi magari facciamo un stacchino musicale, poi riprendiamo il discorso. E quindi però da lì capite com'è importante la prevenzione, cioè il fatto di non venire ancora oggi a contatto con questo virus, perché ancora oggi non abbiamo scoperto una terapia definitiva per questa malattia. Quindi è vero che non si muore più, ma ripeto, soprattutto in Occidente, in Italia, insomma nei paesi ricchi, perché abbiamo delle terapie molto sofisticate che ci aiutano a bloccare la riproduzione cellulare di questi virus dentro i nostri anticorpi, quindi manteniamo, diciamo, costante l'infezione, riusciamo a controllarla, ma non riusciamo ancora a eradicarla, cioè a toglierla dal nostro corpo, a guarire completamente. Questa è la cosa, direi, spaventevole, ecco, se posso dire spaventosa, di questa malattia, cioè che se te la pigli, questa infezione te la tieni in questo momento, e poi potrai diventare magari un, come dire, un malato cronico, ma ancora non arrivare a guarigione.
Intanto è appena arrivata una domanda, se lei può ripetere che cosa significa la sigla AIDS.
Sì, allora, detta in italiano significa sindrome da immunodeficienza acquisita. In realtà noi quando produciamo un documento, diciamo, scientifico, usiamo la scrittura scientifica internazionale, diciamo, per antonomasia, che è l'inglese, no? Quindi in realtà AIDS sta per Acquired Immunodeficiency Syndrome, quindi sindrome da immunodeficienza acquisita, dove sindrome, ripeto, vuol dire insieme di sintomi, immuno sono i nostri anticorpi, deficienza, quindi carenza dei nostri anticorpi, acquisita perché ce la prendiamo dall'esterno, cioè ce la prendiamo da questo virus, ok?
E allora dopo questo facciamo una pausa musicale mettendo i Queen, We Will Rock You.
far via l'amore. L'ho incontrato dopo poche ore, è tornato senza mai un lamento, è cambiato come cambia il vento. Vento d'estate, io vado al mare, poi che fare? Non mi aspettate, forse mi perdo.
Ho pensato al suono del suo nome, a come cambia in base alle persone. Ho pensato tutto in un momento, ho capito come cambia il vento.
Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Aspettate, forse mi perdo. Ho lasciato scappar via l'amore, l'ho incontrato dopo poche ore, è tornato senza mai un lamento, è cambiato come cambia il vento. Pensata al suono del suo nome, a come cambia in base alle persone. Ho pensato a tutto in un momento, ho capito come cambia il vento. Vento d'estate, io vado al mare, poi che fate? Non mi aspettate, forse mi perdo. Io vado al mare, non mi aspettare. Mi sono perso.
E allora siamo ancora su Radio Spazio Ivrea, spero ben che vi siate resi conto che non erano i Queen. Mi aspettavo mille messaggi su WhatsApp con "ma professoressa, cosa mai ha messo? Che eresia!" Li ascolteremo dopo. E adesso però c'è un intervento di Sara.
Noi abbiamo la curiosità di sapere che cos'è nello specifico il consultorio.
Ah, che bella domanda che mi fai Sara, grazie. Hai fatto bene a chiedermelo perché non è così scontato. Allora, i consultori sono i consultori familiari in particolare, sono delle strutture che ci sono all'interno del nostro servizio sanitario nazionale e quindi delle nostre aziende sanitarie locali cosiddette. Avete visto un po' da come io faccio sempre esempio del Covid, perché devo dire il Covid è stato bruttissimo per tante cose, soprattutto per voi a scuola, ma cioè anche per voi a scuola, non soprattutto, ma anche per voi a scuola, per voi ragazzi, ma ci ha fatto capire tante cose, anche solo come funziona un po' la sanità in Italia, ok? Quindi noi abbiamo un ministero a Roma che è un po' il cervello, no? Che coordina tutto quello che possono essere i servizi per la salute della popolazione italiana, e poi le varie aziende sanitarie locali, a livello proprio si chiamano locali per quello, a livello regionale, organizzano in base alle caratteristiche territoriali della popolazione, no? I vari servizi per arrivare più vicino possibile appunto ai cittadini. E capite che organizzare, non so, i servizi in una città, una metropoli come Roma è molto diverso piuttosto che organizzarli qua nella cintura, no? In periferia, nella cintura di Torino. Già organizzarli, no? A Torino città è molto diverso piuttosto che organizzarli, che ne so, in Valle d'Aosta dove c'è tanta montagna, insomma. Quindi ogni regione, no? In base appunto alle caratteristiche organizza questi servizi. Ci sono dei servizi che vengono dati però, quelli che noi chiamiamo i livelli essenziali di assistenza, su tutto il territorio nazionale. Sicuramente i servizi più conosciuti per la cura sono gli ospedali, no? Ce ne siamo accorti in questo periodo giusto, Sara, quando le persone stavano molto male finivano in ospedale, no, per il Covid, come in questo periodo che per fortuna va meglio rispetto allo scorso anno. E poi ci sono dei servizi, diciamo, intermedi, che ci sono appunto sempre su tutto il territorio nazionale, che sono ad esempio quelli che noi chiamiamo i poli ambulatori, cioè quegli insiemi di ambulatori dove le persone che non stanno così male però possono andare lì a fare degli esami, fare delle visite, curare insomma appunto la propria salute e fare approfondimenti. E ci sono altri servizi ancora, come i consultori invece, che sono detti servizi di primo livello, cioè dove la gente può proprio accedere liberamente senza pagare ticket, con modi abbastanza semplici insomma per accedere a questi servizi, dove si ricevono tutta una serie di consigli, no? Vi faccio un esempio: ad esempio il medico di base, il pediatra di famiglia, questi personaggi che voi conoscete molto bene, perché insomma chi di noi non ha fatto una visita dal proprio medico, fanno parte, ecco, di questi livelli, no? Di base, dove appunto la gente guarda gli orari, prende appuntamento oppure telefona e va a fare il proprio colloquio con il medico. Per i consultori è un po' la stessa cosa. I nostri consultori sono delle strutture di questo genere, cioè molto semplici, diciamo, dislocate in tutto il territorio nazionale, dove ci si occupa di un argomento ben preciso che noi definiamo, diciamo, scientificamente come pianificazione familiare, cioè tutto quello che sta attorno alla famiglia, intesa come riproduzione proprio umana, ecco, come sessualità, affettività, relazione, accrescimento. Sono servizi nati, ecco, appunto per aiutare in particolare le donne, devo dire, le donne, perché la grande competenza biologica, io dico sempre così, no, della gravidanza è una competenza molto femminile, quindi chiaramente all'interno di queste strutture si sono sviluppati, diciamo, dei servizi dedicati prevalentemente alle donne, per essere seguiti durante tutto l'arco della vita rispetto all'accrescimento, quindi riferite chiaramente all'apparato riproduttore, rispetto alla gravidanza, rispetto a quello che dicevate voi prima, eventualmente l'interruzione di gravidanza, rispetto a tutto quello che può essere la prevenzione dei tumori degli apparati riproduttori femminili, e in generale si occupa non solo di singoli ma chiaramente anche di coppie, quindi certo che ci sono dei papà, certo che ci sono dei compagni, dei fidanzati, dei ragazzi, però ecco, diciamo, è quel luogo dove tu a livello proprio gratuito puoi presentarti, adesso col Covid chiaramente si fa tutto un po' al telefono, no? Però ecco, ci si può contattare e avere una serie di appunto consulti, cioè di cosa si fa quando ci si consulta, Sara? Si chiacchiera, no? Si chiedono informazioni, ecco, sì. Noi facciamo tanto questa parte qua, cioè diamo tante informazioni, diamo una serie di consigli, vediamo insieme alle famiglie, alle coppie, alle persone come risolvere tanti problemi, proprio come ti dicevo, un po' nell'arco della vita, no? Quindi da quando mi sviluppo, da quando decido di avere dei figli, da quando invece penso che è meglio non avere ancora dei bambini, oppure ne ho già troppi e prendo magari dei metodi contraccettivi, e mi occupo appunto, ripeto, di tutti questi argomenti attraverso chi? Attraverso dei medici che sono prevalentemente dei ginecologi, quindi quei medici specialisti per gli apparati riproduttori femminili, per l'apparato riproduttore femminile, ma abbiamo anche degli psicologi, abbiamo anche degli assistenti sociali, abbiamo tantissime ostetriche, le mie colleghe sono prevalentemente ostetriche che seguono tutte queste mamme durante la gravidanza e dopo la gravidanza, oppure che fanno tutti questi test, il pap test, la ricerca del papillomavirus, un'altra parte dei nostri servizi magari si occupano, non so, del tumore al seno, insomma tutto quello, no? Ma come vi dicevo, abbiamo anche questa sfera invece più relazionale, quindi l'educatrice piuttosto che l'assistente sociale, piuttosto che gli psicologi, no? Che lavorano magari nelle relazioni di coppie, no? Immaginiamo, non so, una famiglia che abbia problemi, voglia separarsi, magari decide di venire da noi a fare dei colloqui con le nostre psicologhe per capire insomma cosa è bene fare in quella situazione di crisi. Ecco, sono stata abbastanza chiara o troppo lunga? Sara?
No, è perfetto.
Ok. Caratteristica importante ancora che posso aggiungere è che i nostri servizi sono gratuiti, sono di libero accesso Ne abbiamo tanti di questi servizi nella nostra azienda Torino 4. Io lavoro nella sede di Ivrea, ma a volte anche nella sede di Chivasso, di Settimo Torinesi, di Quornier, di Caluso. Insomma, se andate a vedere sulla nostra home page ci sono tutti i nostri consultori, e soprattutto i consultori sono aperti anche ai minorenni, quindi anche ai giovani, tant'è che abbiamo aperto degli spazi proprio specifici per i minorenni dai 14 addirittura fino ai 22 anni, quindi si può venire da noi liberamente, non si fa niente contro la legge, intendo dire, non ci sono leggi che vietano ai ragazzi di venire a chiedere informazioni o addirittura di fare uso di contraccettivi, non ci sono divieti in questo senso, e quindi noi diamo tutta una serie di garanzie anche rispetto alla privacy, anche quando vengono dei ragazzi o delle ragazze da noi molto giovani a confrontarsi, a chiederci informazioni.
Quindi Daniele sottolinea ancora una cosa, per cui un ragazzo o una ragazza minorenne possono venire senza essere accompagnati da un adulto.
Assolutamente sì, è proprio garantito questo dal fatto che in Italia non esistano, come vi dicevo, delle leggi che vietino ai ragazzi di informarsi su questi argomenti o far uso appunto di metodi contraccettivi. Faccio un esempio molto semplice, visto che parlavamo di AIDS: se un ragazzino vuole comprare dei profilattici per vedere come sono fatti, come si usano, non sta facendo niente di illegale, cioè una cosa che si può fare, ecco. Poi come dire, in questa sfera, adesso poi magari con le vostre domande entreremo un po' di più nell'argomento, sicuramente le leggi sono più di tipo etico, morale, educativo, ma non, ecco, leggi civili, intendo dire, ecco, non esistono leggi, per fortuna, a parte quella specifica sull'interruzione in gravidanza che ci dice bene cosa fare in caso di minore età, ma per il resto questi argomenti sono argomenti assolutamente trattabili anche coi minorenni.
Bene, allora dopo questa prima domanda io riproporrei Queen, vediamo se questa volta abbiamo il piacere di ascoltarli. We Will Rock You.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
Ed ecco che siamo ancora qui su Radio Spazio Ivrea, stanno arrivando delle domande, ma in più, Daniela, i ragazzi erano stati preallertati sul fatto che effettivamente c'era l'occasione di porre delle domande e quindi ne avrei, inizierei da una tra le varie. Allora, quando parliamo di sessualità, cosa intendiamo con questo termine? E soprattutto perché se ne parla? Ha alcuni scopi ben definiti? Glielo chiedo, dice questa persona che ha posto la domanda, glielo chiedo per avere una conoscenza maggiore e più estasiante sull'argomento. Grazie.
Estasiante, mi piace molto. Ah, questa è una domanda, devo dire, importante e molto grande in realtà, perché parlare di sessualità è un argomento grande, vasto, perché la sessualità è un argomento, ripeto, della nostra vita, molto importante e anche molto grande. Che cos'è la sessualità? Allora, come dire, è un insieme di situazioni legate sia ai nostri aspetti fisici rispetto appunto ai nostri genitali, intendo dire, no? La nostra appartenenza, diciamo, di genere, ma la sessualità è molto di più, è quello che c'entra rispetto a tutta la nostra educazione che abbiamo avuto, tutta l'esperienza affettiva che noi facciamo già da piccoli nella nostra vita. È un aspetto, diciamo, della vita talmente importante che soprattutto in certi momenti, ma devo dire un po' per tutta la vita in realtà, la sessualità è un aspetto molto importante, perché in qualche modo ci mette in relazione con gli altri, ecco, ci mette in relazione con noi stessi ma anche con gli altri, e c'è questo aspetto, ripeto, riproduttivo, magari più fisico, ma ci sono appunto degli aspetti invece più di tipo psicologico, emotivo, affettivo, emozionale, che relazionale anche, che creano un po', come dire, anche la nostra identità come persone, no? Quindi è una globalità, ecco, come dire, un insieme di fattori che determina un po' anche ciò che siamo e come ci sentiamo, come stiamo nel mondo. Quindi la sessualità, se vogliamo guardare solo l'aspetto biologico, ha questa grande importanza rispetto alla riproduzione proprio della specie, mi viene da dire, no? O comunque umanamente possiamo dire il fatto di diventare poi genitori, il fatto di riprocreare, no? Nuovi esseri viventi, insomma, nuovi bambini, nuove persone. Però è anche tutta una serie di piaceri legati, no? al fatto che la sessualità è anche una forma, come dire, proprio di piacere relazionale che noi vivremo durante la nostra vita, e che si forma, come vi dicevo, sin dall'infanzia, sia da quando cresciamo, in base alle esperienze che facciamo. Quindi perché se ne parla tanto? Perché influenza tanto, in effetti, la nostra vita sociale. È uno dei fattori, come dire, più interessanti, e che è fondamentale, direi, proprio per la sopravvivenza della specie. Quindi capite che è un, come dire, un aspetto, ecco, della vita veramente molto importante. Se ne parla anche tanto perché è anche una cosa molto piacevole, ecco, quello che si chiama il piacere sessuale, che tutti prima o poi conosceremo nella vita, e che inizia a essere, diciamo, interessante, curiosa, ecco, come argomento, proprio un po' alla vostra età, perché proprio nel momento in cui il nostro apparato riproduttore si va a modificare, ecco che scopriamo un mondo che appartiene appunto a questa parte biologica del nostro corpo, che ci cambia completamente la vita, l'aspetto, perché ci fa crescere molto, ci fa passare proprio anche fisicamente, oltre che psicologicamente ed emotivamente, come dire, dal nostro essere bambini, dalla nostra infanzia all'età adulta. Ecco, ci traghetta nell'età adulta, e quindi ecco che lì, quando iniziamo ad avere, come ogni tanto sentite raccontare, no, queste esplosioni ormonali, che vuol dire, insomma, questo cambiamento che avviene nel nostro corpo proprio con lo sviluppo dell'apparato riproduttore, si inizia a conoscere questo mondo che, ripeto, è anche per fortuna un mondo estremamente piacevole.
Intanto ci arriva un'altra domanda: a quale età è preferibile avere il primo rapporto sessuale?
Questa è un'altra domanda, vi dirò, che viene fatta molto spesso. Allora, chiaro, in questo senso siamo in radio, quindi non possiamo tanto, come dire, interagire, se vogliamo, no? Perché quando questa domanda mi viene fatta nelle classi è molto più semplice, perché magari parte una discussione tutti insieme per arrivare a un dunque, no? A una risposta. È chiaro che non c'è una risposta univoca per tutti, uguali per tutti, non c'è un'età più giusta, ognuno, ecco, di solito questa è un po' la conclusione a cui si arriva sempre nelle classi quando affrontiamo un po' questo argomento, cioè ognuno a un certo punto, in base appunto a come si sente nel proprio corpo, in base alla propria educazione, ai propri valori, alla persona che incontra, no? Si sente più o meno pronto di affrontare questo famoso primo rapporto sessuale, che è una cosa importantissima, perché io dico sempre, quando inizi, no, con il piede giusto sei a metà dell'opera, dicono, no? Quando ti incammini sulla strada nel modo giusto, chiaramente queste esperienze diventano esperienze molto formative, molto importanti per noi, quindi che vanno in effetti pensate bene, soppesate bene, fatte non con leggerezza, ecco, ma sicuramente con piacere, con le basi giuste. Però appunto non c'è in realtà un'età giusta, perché ognuno di noi ha degli sviluppi fisici, mentali, psicologici, ripeto, legati all'esperienza sociale, che sono completamente diversi. E vi dirò di più, che anche la diversità nello sviluppo proprio fisico che voi avrete in questi anni è diverso da persona a persona, ok? Vedrete che biologicamente ognuno di noi ha un patrimonio genetico differente, per cui c'è chi si svilupperà un po' prima, chi ci arriverà un po' dopo, ma non c'è da preoccuparsi, perché tanto ci svilupperemo tutti, no? Ci svilupperemo tutti, cambieremo tutti. Cioè, questo passaggio, per fortuna, è un passaggio naturale che capita a tutti. E certo che più siamo informati meglio è per tutti, perché ci viviamo questi argomenti con molto meno paura, con molti meno tabù, tant'è che io normalmente consiglio la lettura di diversi libri in famiglia, a scuola, insomma, ci sono alcuni titoli, io vi manderò del materiale, anche delle bibliografie, su alcuni testi molto simpatici, devo dire, molto molto di facile lettura per tutti, che ci portano un po' così ad informarci, ad approfondire un po' questi argomenti, perché, come diceva la domanda di prima, sono argomenti molto dibattuti, molto, oddio, molto dibattuti, forse neanche tanto, a dirvi la verità, perché si parla tanto di erotismo, di sessualità, di mondo, no, magari della pornografia, di tutto questo aspetto, e poi invece della sessualità vera, insomma, di quello che sono proprio le relazioni, il rapporto con te stesso, quello di cui, insomma, stiamo un po' parlando oggi, se ne parla molto meno. Quindi io, rispetto a questo, ancora di più vi faccio i complimenti, perché io credo che la radio andrebbe usata, questo tipo di trasmissione andrebbe fatta anche sugli adulti, ecco, sulla popolazione normale, perché veramente c'è tutto questo mercato, diciamo, del sesso, e poi si parla in realtà pochissimo di quello che è la sessualità.
In effetti, Daniela, ti devo dire che nell'edizione passata dell'anno scorso, dopo il tuo intervento, sono arrivati dei commenti da parte delle famiglie, e questi commenti sono stati dei ringraziamenti nel aver dato lo spunto per una discussione a casa, perché in effetti avviene, non so, spontaneamente, quasi automatico il parlarne, oppure molto più spesso sono quasi dei tabù e non si sa mai come iniziare il discorso, più che altro perché poi, una volta avviato, ognuno ha la propria esperienza, può raccontare per anni però decidere che quello è il momento giusto per farlo non è così semplice, sembra sempre di fare il passo.
Guarda, in questo caso mi suggerisci un consiglio che potrei dare sia agli adulti che ai ragazzi. Cioè, per gli adulti io direi aspettiamo che i ragazzi ci facciano le domande, e ai ragazzi direi osate fare le domande, perché raccontare delle cose prima, uno poi dice mamma mia cosa mi sta dicendo, oddio cosa devo aspettare, se invece aspettiamo che ci fanno le domande i nostri figlioli, allora poi sì, possiamo approfittare di quei momenti lì come momenti preziosi ed oro per raccontare tutto quello che ci sembra importante passare ai nostri figlioli, no? Ma stessa cosa anche perché i ragazzi di solito chiedono, ecco, se hanno la possibilità di farlo, ecco, se non è un tabù, spontaneamente anche i bambini, insomma, in generale chiedono cose di questo genere, perché non c'è niente di più naturale che parlare anche di questi argomenti in famiglia, insomma.
Allora, nel frattempo è arrivata un'altra domanda, ed è: ma se una femmina è fertile quando inizia il ciclo mestruale, come fa a rendersi in conto un maschio di quando è fertile?
Che bella domanda! Ma siete veramente, insomma, lockdown, non so cosa ha combinato, ma siete molto più riflessivi, cioè siete bravissime, insomma. Allora, avete fatto una bella domanda, perché? Allora, intanto ringrazio questa domanda, la persona che l'ha fatta, perché quando noi ci sviluppiamo, avete detto una cosa giusta, noi siamo fertili, tutti fertili, maschi e femmine. Ecco, una cosa che vorrei mettere tutti tranquilli è che quando avviene lo sviluppo state sereni, che non è che uno, ma chissà, potrò fare figli, non potrò, tutti possiamo fare figli, è una delle cose ahimè più facili del mondo, dico ahimè quando uno non lo vuole, no? Poi ben venga quando uno è felice, però magari in età giovanile, quando siamo proprio molto molto fertili, uno, ecco, deve anche fare un po' attenzione, mettiamola così. Hai detto bene, penso che sei una ragazza che ha fatto questa domanda, perché è vero, della sessualità femminile noi parliamo molto di più che non di quella maschile, e quindi mentre anche sui libri di scienze si trova sempre una descrizione della prima mestruazione, di come funziona il ciclo mestruale, di tutta questa bella cosa qua, dei maschi pochi libri di scienze parlano delle polluzioni notturne, delle polluzioni che sono, come dire, proprio il corrispettivo maschile della prima mestruazione, intendo dire, è quello che succede ai maschi quando i maschi si accorgono di essersi sviluppati, appunto, e di essere diventati fertili, come diceva questa persona. Cosa sono le polluzioni? Allora, intanto, se qualcuno di voi, ecco, se voi classi terze avete già un po' toccato l'argomento apparato riproduttore, io questo non lo so, magari qualcuno sì. Avete già notato come siamo fatti in modo completamente diversi, no? Tra maschi e femmine, cioè come l'apparato riproduttore proprio sia fatto in modo diverso. E in particolare l'apparato riproduttore maschile, io direi, è un po' più semplice, no? Biologicamente fatto, proprio fisiologicamente, a livello anatomico, è proprio fatto in un modo più semplice rispetto a quello femminile, ed è normale, no? Perché voi non avete la competenza biologica della gravidanza, che invece fa sì che le donne abbiano un apparato un po' più complesso e soprattutto un apparato anche molto interno, no? Che sta proprio alla base così del nostro bacino, no? Sotto il nostro intestino, nella parte bassa, diciamo, della pancia, dove ci saranno, no? Se avete già studiato l'utero, le tube di Fallopio, le ovaie, che servono a creare il ciclo mestruale e poi la gravidanza, quando verrà la gravidanza. I maschi invece hanno un organo che è il pene, che ha, come dire, una duplice funzione fondamentalmente, nel senso che o è la parte, diciamo, terminale dell'apparato urinario, quindi mi serve per fare la pipì, per capirci, o invece sarà, come dire, l'organo proprio di elezione per la riproduzione, e quando è in modalità, io dico così per capirci, quando è in modalità riproduttiva avrà dei cambiamenti proprio fisici, no? Con quella che si chiama l'erezione, cioè voi avete dei tessuti che si chiamano corpi cavernosi che riceveranno molto sangue quando c'è, come dire, un desiderio sessuale, un interesse di tipo sessuale, per cui il pene si prepara a un rapporto sessuale con questa erezione, e ci sarà questa fuoriuscita di questo nuovo liquido che si chiama sperma, appunto, che avviene le prime volte in modo assolutamente spontaneo, cioè questa erezione, questa uscita, fuoriuscita di sperma avviene in modo spontaneo e quasi sempre, guarda caso, avviene proprio verso mattina, no? Tra notte e mattina, in quelle fasi, in quei momenti lì, in cui il bambino o il ragazzino in questo caso si sveglia e dice: oddio, che bella cosa mi è successa, perché questa cosa, per fortuna, queste polluzioni, che sono delle vere e proprie, diciamo, eiaculazioni, cioè fuoriuscita di questo sperma, è assolutamente gradevole, piacevole come fatto. Però uno dice: mamma mia, mi sono, no, fatto la pipì addosso, invece poi scopri che non è la pipì, no, ma che è proprio tutta un'altra storia, e che abbiamo questo, iniziamo a produrre questo nuovo liquido. Ecco, quando avverranno queste polluzioni, che perché si chiamano notturne, vi dicevo, perché avvengono di solito, ecco, anche lì c'è una cosa curiosa del nostro corpo, che io dico sempre una macchina biologica quasi perfetta, ecco, anzi perfetta. Noi di notte, quando dormiamo, sembra che non facciamo nulla, no? In realtà noi produciamo tantissimi ormoni, e quando i testicoli, che sono proprio le ghiandole, no, importanti nella riproduzione maschile, che sono il corrispettivo delle ovaie per le donne, per capirci, per le femmine, quando i testicoli iniziano a produrre il testosterone, questo testosterone permette questa produzione di queste nuove cellule della riproduzione maschile, che sono gli spermatozoi, e da lì si crea con il liquido seminale che serve proprio ad alimentare queste cellule, questo nuovo liquido biologico, vi dicevo, che è lo sperma. E tutto questo avviene tanto di notte, cioè noi di notte quando dormiamo abbiamo le, come dire, produzioni più alte dei nostri ormoni, abbiamo un'attività ormonale su tutti, anche tutte le ghiandole del nostro corpo lavorano molto di notte mentre noi dormiamo, ed è per quello che poi l'accumulo di testosterone crea le prime polluzioni ai maschi.
Va bene, allora in questo momento farei una pausa, perché Daniele hai dato tantissime informazioni utilissime, perché effettivamente andiamo a rispondere alle domande dei ragazzi. Una piccola pausa con Irama Mediterranea.
I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Me lo ricordo che ti va di giocare. Male non fa male, no, come fare gol. Per amare non mi amare, no, non ti chiamerò. Per sperare puoi sperare, oh, come un casino, però. E quando il sole chiede
rallenta. Oh, è la tua pelle che mi tenta. Oh, da bocca a bocca la tua verità la so. Chi tocca tocca non ti merita però. Quando balli il tuo corpo si muove col mio. E questa notte sembra l'ultima. Non ti voltare da qui, da qui le strade sembrano il tetto del mondo e una musica.
Mediterranea.
E allora siamo ancora qui, è evidente che oggi è la giornata dedicata alla prevenzione dell'AIDS e così in automatico partono i Queen ogni 3x2, ma siamo riusciti anche a sentire effettivamente Mediterranea come richiesto dai nostri ragazzi. Allora io so, adesso c'è ci sono di nuovo loro, i ragazzi della terza C. Domenico, ci leggi qualche altra domanda che arriva sì. dai ragazzi a casa?
Allora, qual è la lunghezza, qual è l'età giusta per fare sesso? E qual è la lunghezza del pene di un ragazzo di 13-14 anni?
Allora, anche questa cosa della lunghezza del pene, delle dimensioni del pene, e sta, secondo me, è una domanda che sta un po' a indicare chiaramente la curiosità, non di capire come si cambia, quando si cambia. E io non starei a darvi delle misure perché non è un discorso di misura in generale. Questa cosa delle misure del pene è sempre una domanda, come dire, che in realtà nasconde ben altri argomenti. Allora, intanto vi posso dire quello che vi ho accennato prima, cioè che lo sviluppo maschile e femminile, o in generale questo sviluppo, che è proprio lo sviluppo dell'apparato riproduttore, è veramente soggettivo, quindi è inutile darvi delle misure perché dipende da come siamo fatti, dal nostro DNA, da quanto siamo alti, dal mio patrimonio, soprattutto dal patrimonio genetico. Quello che posso dire è di stare sereni, perché questa età qui, cioè le femmine di solito si sa che si sviluppano un pochino prima dei maschi, poi magari vi spiego se volete anche perché. Però ecco, biologicamente c'è uno sviluppo, diciamo, un po' più precoce delle femmine, ma anche all'interno dello stesso mondo femminile c'è chi si svilupperà prima, chi si svilupperà dopo, non importa, non cambia niente, né rispetto alla fertilità, né rispetto a quello che sarà il piacere sessuale, né rispetto al fatto, appunto, soprattutto di diventare mamme o poi anche stessa cosa per i maschi, quindi diventare papà. Perché appunto lo stesso discorso lo possiamo fare con i maschi rispetto alle femmine si sviluppano magari un pochino dopo, ma non tutti, perché qualcuno sarà più precoce, qualcuno invece più tardivo, non importa, non succede niente, tanto capiterà. E sicuramente quando avverrà questo tipo di di sviluppo, appunto di produzione, come vi dicevo, di questi nuovi ormoni che sono per i maschi il testosterone, per le femmine l'estrogeno e il progesterone, in particolare per i maschi il testosterone, vi darà dei cambiamenti fisici anche chiaramente nella grandezza e nella lunghezza del pene, che dipende comunque sempre dal nostro patrimonio genetico, ok? Quindi non è che, e questo è un po' il discorso che arriva dopo, cioè non è che le dimensioni del pene siano importanti per la fertilità o per il piacere sessuale. Le dimensioni del pene non hanno questa fondamentale importanza. Questa purtroppo è un retaggio che ci arriva un po' da tutto quel mondo che è la pornografia, che si ricollega un po' al discorso che facevamo prima, cioè che si parla un po' poco di sessualità in realtà nel nostro paese, no? E allora cosa fanno? Soprattutto su salute maschile, no? Queste cose dei maschi vengono poco raccontate. E allora cosa succede? Che molti magari vanno poi col tempo, no, a informarsi e stranamente una delle fonti più utilizzate sono, ahimè, i siti pornografici, dove chiaramente quello che succede lì non fa altro che essere una parte dello spettacolo, perché ricordatevi che tutto quello che è la pornografia non è altro che una forma di spettacolo, no? Di messa in scena, e quindi che ha come dire, delle caratteristiche come quella cinematografica, come quella di andare a vedere un film, che ne so, di avventura piuttosto che un romanzo d'amore. Quindi quello che succede lì è un'immaginazione, un fumetto, insomma, è una cosa poco reale, ecco, per capirci, no? Solo che è vero che non ci sono tante forme di informazione, tante fonti, che poi non è così vero, perché adesso io poi vi aggiungerò qualcosa, e quindi è nato un po' questo, no, questo pensiero che le dimensioni del pene siano fondamentali per essere appunto dei bravi Latin lover, piuttosto che delle persone che diventeranno sicuramente papà. Ecco, non vuol dire niente. Allora, è un po' come dirvi che misura ha il tuo naso piuttosto che i tuoi piedi, piuttosto che le tue mani. Sono diverse da persona a persona. Poi è chiaro che ci saranno poi nell'età adulta delle misure standard, dove uno sa di stare da un minimo a un massimo dentro una normalità. Ma vi assicuro che siamo tutti normali. Ecco, allora, questa domanda mi fa pensare, ripeto, a queste due cose. Uno, al fatto di avere una certa ansia nel dire: ma mi sto sviluppando, sono già cambiato, crescerà ancora il mio pene, e ci sta, ecco, rispetto a questo ci sta, perché siete in fase appunto di cambiamento. E l'altro invece è il fatto di dirvi appunto tranquilli, perché quello che succederà sarà comunque normale. Ecco, non è che avere il pene più grande o più piccolo cambi qualcosa. E quindi anche a 14 anni, o l'età che era 14 anni, se non sbaglio, l'età indicata, ecco, a 14 anni qualcuno può essere sviluppato, qualcuno ancora no, è normale, non succede niente, siamo ancora tutti assolutamente dentro qualsiasi parametro di normalità, ok?
Ecco, allora io proseguirei con alcune domande invece relative agli anticoncezionali.
Scusa, devo fare un inciso, perché vi ho detto una cosa che stavo dimenticando. Vi farò avere, attraverso l'insegnante, la professoressa Mariani, un elenco di siti web consigliati, e anche, come vi dicevo, alcuni libri, ecco, uno in particolare molto, vi ripeto, come dicevo prima, di facile lettura, per andare un po' ad approfondire comunque questi argomenti, ok? Anche se vi dico, appunto, ribadisco quello che ho appena detto, no, rispetto alla normalità, ok?
Sì, visto che arrivano delle domande rispetto agli anticoncezionali, mi sembra doveroso parlarne. Ad esempio, una di queste è: che effetto fa la pillola anticoncezionale? Può avere effetti negativi sulla crescita e sullo sviluppo?
Allora, la pillola anticoncezionale chiaramente noi la diamo a persone che si sono già sviluppate, no? E che siano già sviluppate anche da un paio d'anni, quindi voglio dire, sicuramente quando viene data non è controindicata né allo sviluppo, e anzi, come dire, per certi versi magari facilita un po' invece questo mondo, magari legato, non so, al dolore mestruale, all'irregolarità mestruale, insomma una serie di problemi che possono nascere anche già in età giovanile. Però ecco, considerate che lo sviluppo, quando noi diamo la pillola, è già avvenuta. Quasi sempre la pillola anticoncezionale appunto viene data come contraccettivo, cioè come metodo di controllo delle nascite, che vuol dire tutti quei metodi che noi ci siamo inventati nella storia proprio dell'umanità per controllare il fenomeno della nascita, in modo da diventare genitori quando, ecco, desideriamo proprio esserlo, ecco, quando desideriamo proprio fare dei bambini. Ed è per quello che la pillola anticoncezionale viene spesso utilizzata dalle donne giovani, no? Anche molto giovani, perché magari, come vi dicevo prima, non è che noi abbiamo un'età standard, no? La legge non è che ti dice: ah, guarda, a 18 anni puoi iniziare ad avere il primo rapporto, piuttosto che ne so, a 21, ecco, non abbiamo delle leggi civili in questo senso, no? Quindi ognuno, quando si sente pronto, in base proprio, come dicevamo prima, no? Alle proprie, ai propri valori, la propria educazione, insomma, il proprio modo di stare nel mondo, quando arriveremo ad avere magari dei rapporti affettivi così intimi da arrivare a un rapporto sessuale, ecco che se sono molto giovane e so che non voglio, no, rischiare una gravidanza, oltre all'uso sicuramente che noi diamo sempre come consiglio in prima battuta, che come metodo contraccettivo è quello del profilattico, detto anche preservativo o condom, che è questo contraccettivo di barriera che viene consigliata sia per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, visto che oggi parliamo tanto di AIDS, essendo questa giornata internazionale, no? Ma poi, voglio dire, l'altro contraccettivo consigliato sicuramente alle donne giovani è proprio la pillola contraccettiva, perché non ha controindicazioni, diciamo, su delle ragazze giovani. In più, i rischi della pillola contraccettiva sono prevalentemente legati alla circolazione sanguigna, alla, ai difetti, diciamo, della coagulazione del nostro sangue. Quindi noi, prima di darla, sicuramente facciamo quella che noi chiamiamo l'anamnesi, no? Quindi delle inchieste, interviste molto approfondite, dove già cerchiamo di capire se nella storia familiare di quella persona ci sono dei rischi di questo genere. Sconsigliamo infatti alle donne che prendono la pillola in generale di fumare, ecco, se sono anche donne giovani fumatrici, noi consigliamo ad esempio di smettere di fumare, o se sono delle fumatrici incallite, insomma, diamo altri tipi di pillole con dosaggi diversi, magari solo con un ormone anziché due, insomma, facciamo tutta una serie di cose per tutelare gli effetti collaterali della pillola. La pillola non fa ingrassare, cioè, qualcuno dice fa ingrassare, fa venire la cellulite, eccetera. Allora, una buona pillola, diciamo, per te, persona, singolarmente, non dovrebbe dare questi effetti collaterali. È vero che nei primi 3 mesi normalmente di assunzione, che è il periodo minimo che noi chiediamo per capire se quella pillola è adatta a quella persona, possono esserci magari un po' di ritenzione idrica, quindi è vero che un pochino di cellulite a qualcuno potrebbe anche capitare, e anche magari di aumentare un pochino di peso, ma poi di ristabilizzarsi nel momento in cui il corpo si organizza su quel dosaggio ormonale, insomma. Però normalmente, nella maggioranza dei casi, tutto questo non succede, perché se poi succede, magari andiamo a cambiare tipo anche di pillola, voglio dire, no? Se non so, quella pillola mi dà aumenta la mia problema di emicrania, magari te ne diamo un'altra. Già alla base scegliamo di darti una pillola, no? Questo lo fa il medico, chiaramente il ginecologo, no? Valuta chiaramente tutte le caratteristiche della ragazza prima di proporre, e guardate, oggi noi abbiamo tantissimi tipi di pillola da proporre, talmente diversi, magari con minimi dosaggi diversi, che però cambiano molto l'effetto su quella persona, no? E quindi dopo questi 3 mesi di assunzione eventualmente andiamo poi a ritirare un po' e verifichiamo se quella è proprio la pillola adatta per quella ragazza.
Daniela, prima dicevi che di solito la pillola viene consigliata a persone più grandi, mentre per i ragazzi a cui ci stiamo rivolgendo adesso, quindi età fine medie, si consiglia di solito di avere i primi rapporti, quando uno se la sente ovviamente, con un altro anticoncezionale. Hai voglia di parlare,
sì,
un po' di
infatti,
questo?
Parliamo pure un attimo di questo, del profilattico, che è l'anticoncezionale, diciamo, per eccellenza per tutti, per maschi, femmine, adulti, ragazzi, per tutti. Però soprattutto è consigliato proprio dai primi rapporti, ecco, anche per un motivo molto semplice, perché se io inizio già a imparare a usarlo sin dai primi rapporti, divento competente in questa cosa, nell'uso di questo strumento, diciamo, e sono sicura di poterlo poi usare anche in futuro, indipendentemente da questo fidanzato o da storie future che potrò avere, no? Perché il profilattico intanto è un metodo appunto di barriera, cioè crea una barriera, è una pellicola molto sottile ma molto molto resistente, che crea appunto una barriera tra le mucose maschili e femminili, e quindi quando c'è quello che noi chiamiamo il rapporto completo, ecco che non abbiamo, no, il contatto diretto delle mucose, e quindi il passaggio eventualmente di germi, di batteri, di virus, eccetera. Ma anche qualora fossi super sano, voglio dire, no? Perché giustamente i ragazzi giovani mi dicono, vabbè, ma io insomma sono sano io, sono sano lui, siamo tutti sani, perché devo usare questo profilattico? Ecco, bisogna usarlo perché comunque ai primi rapporti è decisamente più sicuro di qualsiasi altro metodo contraccettivo, oserei dire, come il coito interrotto, che sono, come dire, i metodi poi più utilizzati, diciamo, dalle persone nelle coppie, che però hanno effetti più gravi rispetto alle gravidanze indesiderate, cioè sono quelli meno affidabili, sono quelli che sbagliano di più, che hanno dei margini di di errore talmente alto, per cui per rispetto, come dire, anche della ragazza che rischia comunque tutte le volte ad ogni rapporto, soprattutto in età giovanile, una gravidanza, almeno imparare insieme a usare il profilattico ci mette al riparo sia dalla gravidanza che dall'infezione. Come si compra? Dove si comprano i profilattici? Allora, intanto, come vi dicevo, tutti i contraccettivi, ma proprio tutti, possono essere utilizzati anche dai minorenni. Quindi addirittura, ecco, quel ragazzo, quella ragazza che magari non osano parlarne in famiglia perché non hanno una buona relazione, eccetera, se vengono in consultorio possono ottenere, diciamo, il consiglio contraccettivo o la prescrizione del contraccettivo. I profilattici, vi dicevo, si possono, a parte, devo dire, noi in consultorio li diamo anche ai ragazzi quando il lunedì pomeriggio abbiamo il consultorio specifico per gli adolescenti, proprio per provare a utilizzarli, per conoscerli, per usarli soprattutto, no? Si possono trovare nelle farmacie, nei supermercati, diciamo, non serve comprare dei prodotti che costino tantissimo. Se li comprate, vi ripeto, non fate niente di illegale, anzi imparate a capire come funzionano. Hanno diverse misure. Ecco, una cosa che bisogna controllare intanto è nella scatolina, di solito si vendono in scatolette in cui ce ne sono 6, 8, 10, 12, dipende, insomma, se comunque sono delle scatoline di plastica dove all'interno ci sono delle confezioni sigillate, sono contenuti, questa pellicola è arrotolata su se stessa ed è contenuta dentro una piccola bustina di alluminio, ecco, di un materiale di alluminio, perché essendo arrotolata su se stessa questa pellicola è intrisa di un lubrificante, della vaselina, diciamo, in modo tanto che le pareti, insomma, tra di loro non si appiccichino, ok? Quindi quando tiro fuori questa bustina, poi posso appunto aprirla e utilizzarlo. Vi dicevo, nelle scatolette ci sono le date di scadenza, quindi è una cosa da controllare. Che ne so, vedo dei profilattici che costano pochissimo, allora controllate sempre almeno la data di scadenza, ecco, che non siano magari già scaduti, insomma, che in scadenza, ecco, per cui magari per quello che costano un po' meno. Quando sono scaduti, quasi sempre questo lubrificante è un po' più secco, quindi è più facile che poi le pareti si appiccicano tra di loro e si rompa magari più facilmente, ok? Poi un'altra cosa, ci sono le taglie, no? Normalmente è come un po' coi vestiti, quello che dicevamo prima delle misure, no? Siamo tutti diversi, abbiamo taglie diverse e andiamo tutti bene, quindi anche, diciamo, nel profilattici possiamo avere la taglia S, la taglia M, la taglia L, esattamente come nei vestiti, la XXL, la XXS, qualsiasi roba. Normalmente, diciamo, è consigliato, insomma, i primi che si acquistano, quelli anche più venduti, sono delle taglie uniche che vanno bene appunto su delle misure medie, un po' per tutte le persone. Quindi normalmente conviene iniziare da quello, si provano a indossare, si indossano direttamente su un pene in erezione, quindi poco prima di un rapporto sessuale, quindi siamo già avanti, ecco, siamo già, qui abbiamo scavalcato l'innamoramento, la comunicazione non, come dire, non verbale tra uomo e donna, siamo già al fidanzato, siamo già oltre, insomma, siamo andati talmente oltre che ci siamo avvicinati a questa magari prima volta e magari facciamo proprio dei tentativi per capire, no, prima ancora della prima volta, come funziona Stambaradan, questo strano oggetto. Quindi vi dicevo, quando si apre la bustina, quella di alluminio, troverete questo cerchio, ma lo vedete anche nei disegni dei libri di scienze, ok? Con una piccola protuberanza che si chiama serbatoio. Il profilattico va appoggiato, vi dicevo, sul pene in erezione. Bisogna togliere l'aria da questo serbatoio schiacciando semplicemente con un dito, insomma, o pizzicando con due dita questa parte, questa piccola protuberanza che si trova all'apice del profilattico. Dopodiché si srotola e la coppia può usare benissimo questo profilattico. Questa è una cosa importante, questo gesto di togliere l'aria, perché quello potrebbe essere una delle cose per cui si rompono i profilattici. Ogni tanto sentiamo raccontare questa cosa, anche se non è vero che si rompano così facilmente. Spesso le persone ci dicono che si rompono perché non osano magari raccontarci che non si è usato nulla, no? E poi invece un'altra cosa importante, oltre a togliere l'area, è anche il fatto di tenere sempre alla radice del pene anche il profilattico quando si esce dal corpo della ragazza, perché se no il pene dopo l'eiaculazione cambia di dimensione, può cambiare, può diventare appunto, diventa più piccola, torna diciamo a dimensioni normali, e quindi se non teniamo anche il profilattico, voi maschietti, succede che il profilattico si sfila e quindi rimane all'interno della vagina, che non è un problema toglierlo, non succede niente, però chiaramente a quel punto c'è il rischio sia per l'infezione ma ancora di più per la gravidanza, direi, no? Quindi attenzione, perché in quei casi poi anche da minorenni si può ricorrere all'uso della pillola del giorno dopo come pillola di emergenza, come contraccezione d'emergenza, però insomma in quel caso si viene in consultorio, ci contattate, insomma, per i minorenni in consultorio ad esempio la pillola contraccettiva d'emergenza è data gratuitamente, mentre i maggiorenni se la devono comprare in farmacia. Anche i minorenni se la possono eventualmente comprare in farmacia, perché non è vietata, perché un contraccettivo non è una pillola abortiva mai, quindi non è proprio, quella è tutta un'altra cosa che poi magari ne parleremo la prossima volta se parliamo un po' di più sull'interruzione di gravidanza, però la pillola del giorno dopo, ecco, non è abortiva. Una volta invece, tornando al profilattico, che abbiamo usato bene il profilattico, l'abbiamo tolto, no? Quindi l'uomo lo toglie, lo scalza dal pene, insomma, e lo controlla se vuole. Se la coppia ha dei dubbi che si sia rotto, può metterci un po' di liquido dentro e vedere se è rotto o no, eccetera. Lo butto comunque in tutti i casi, non nei giardinetti, nei bagni, in questi posti, ma in un sacchettino nell'indifferenziato, che è il posto migliore dove buttarlo, nell'indifferenziato. Se non sono stata chiara, ecco, chiedetemi voi anche da casa.
Io volevo chiedere una cosa, qual è il numero di telefono del consultorio?
Ecco, bella domanda, grazie. Allora, per Ivrea il numero è 0125 414 530. Noi rispondiamo sempre al pubblico dalle 9 del mattino alle 12.30 della mattinata e poi dalle 2.30 alle 4.30 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Potrebbe capitare che fate un po' fatica a trovarci, perché cioè a trovare libera la linea, perché facciamo tantissime consulenze, soprattutto adesso che col Covid, insomma, tutti gli agganci avvengono molto telefonicamente, per cui abbiamo anche un indirizzo mail un po' difficile, forse un po' lunghetto, consultoriofamiliare.ivrea@asl4, tutto minuscolo chiaramente col 4 numerico, .piemonte.it. Questo per voi di Ivrea. Se per caso andate a vivere da un'altra parte, almeno qua nella nostra ASL, qua in zona, che ne so, andate a Chivasso, andate là, funziona sempre allo stesso modo, è consultoriofamiliare.chivasso.cornier. insomma il paese dove siete, e @sto4.piemonte.it. Se ci mandate una mail, lasciateci il vostro telefono, perché tante cose per mail non possiamo raccontarvole perché sono un po' complesse, per cui preferiamo poi fare un colloquio anche solo telefonico inizialmente, però ecco, se fate fatica ci mandate una mail e noi vi richiamiamo, ok?
E poi volevo chiederle ancora un'altra cosa, dov'è il consultorio?
Ah, giusto, bravo, grazie. Allora, a Ivrea siamo in via Ginsburg 7, che rimarrebbe praticamente di fronte al Bennett di Ivrea, dove c'è la zona dello ZAC, la stazione ferroviaria, insomma, per capirci, in quell'altissimo palazzo che c'è appunto al numero 7, dove c'è tutto il poliambulatorio chiamato comunità appunto di Ivrea. Siamo al quinto piano, ma mi raccomando, dovete entrare dalla scala B di Bologna. Scala B è importante perché non dovete utilizzare i primi ascensori che incontrate proprio all'ingresso, ma quelli in fondo di fronte al punto prelievi, perché dall'altra parte insomma la porta è chiusa, quindi non riuscite proprio ad arrivare da noi, c'è un altro servizio che lavora a porte chiuse, quindi insomma vi perdete un po'. Quindi quando entrate al poliambulatorio, attraversate tutto l'atrio, c'è una riga blu che vi porta proprio agli ascensori giusti e venite lì al quinto piano.
Allora, io direi che siamo praticamente alla fine di questo primo incontro, perché sono quasi le 5. Un paio di cose da dire ai ragazzi. Intanto Sì, l'indirizzo, mail, il numero di telefono, è vero che è stato detto una sola volta e l'indirizzo mail è lunghissimo, ma attenzione, perché noi stiamo registrando la trasmissione, quindi verrà creato un podcast. Questo podcast è a vostra disposizione sul sito di Radio Spazio Ivrea, quindi vuol dire che all'occorrenza, se doveste voler utilizzare il numero di telefono, basta ascoltare il podcast e segnarvelo, appuntarvelo, così come andare a riascoltare la trasmissione se non è stata ascoltata dall'inizio, come se invece dovesse essere spunto, come immagino che sia, per la lezione con i vostri insegnanti di scienze e per l'attività di educazione civica.
Daniela? Sì, volevo aggiungere questo, visto che siete molto bravi e anche molto tecnologici voi, io vi proporrò poi alla fine di questi incontri, vi manderò un link con un questionario online di valutazione, proprio solo se vi è piaciuto questo tipo di intervento, insomma c'è un questionario assolutamente anonimo, se gentilmente me lo andate a compilare, ma vi manderò attraverso appunto la vostra insegnante, come vi dicevo, un elenco di link per questi siti web consigliati proprio dalla regione Piemonte per la vostra età, insomma per questa età adolescenziale, per tutti gli argomenti da approfondire, i libri anche dei riferimenti appunto dei consultori, cioè una bellissima brochure fatta da studenti del liceo classico Botta e dell'ITIS di Ivrea, che hanno lavorato insieme un paio d'anni fa e hanno costruito questa brochure con tutti i nostri orari, telefoni eccetera, quindi vi arriverà comunque a casa attraverso le vostre piattaforme scolastiche, direi. Va bene, Cristina?
Okay. Perfetto, e allora intanto ringrazio tutti i ragazzi che sono venuti qui oggi della terza C, quindi ringrazio Lorena, Giorgia, Domenico, Sara, Riccardo, Leonardo, che c'è chi ha parlato in radio, chi ha aiutato a fare la regia, chi ha aiutato a scegliere le canzoni, quindi adesso vi salutiamo. Domenico, vuoi dire ancora qualcosa?
No, volevo salutare.
Perfetto. E vi salutiamo, io mando tutte le canzoni che ci sono, così non mi sbaglierò più con chi inizia, chi arriva prima, chi dopo. Buona giornata a tutti.
Grazie per l'ascolto.
Grazie Daniela, assolutamente, ci vediamo la prossima
grazie
volta.
A voi, grazie a voi.
Fondamentale.
Grazie a voi.
Che messo nel rossetto, mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso, e mi chiudo in me stesso, e balbetto, sì ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu hai due, vorrei darti un bacetto, ma ti onetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le tre, si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te, però mi dici non salire, che è meglio di no, se capire mi fa impazzire. Dei baby come on, geni divina dai gradini, ma non te la tiri, coi tatuaggi dei latini, con i gelatini, non dire che non te l'ho detto, esco, però ritorno presto ti prometto.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo, quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare, labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera, hai risolto un bel problema, e va bene così, ma poi me ne restano mille, poi me ne restano mille,
tre volte di fila, beh. Sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina, se la notte continua. Mi avevi detto solo un altro, ma sono già tre. Così sfacciato che domando se sali da me. Si spoglia e mi facciamo un twist, please. Stanotte questa casa sembra gris.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo, quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare, labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera, hai risolto un bel problema, e va bene così, ma poi me ne restano mille, poi me ne restano mille.
Sabato sera suona il clap,
cabrio nero, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù.
Poi me ne era strano.
Sabato sera suona cabrio nero, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù.
Labbra rossa, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano mille. Poi me ne restano mille. Mille.
To all the animals in the beginning, a long time ago, he saw an animal that liked to growl, great big furry paws, and he liked to howl, great big furry back and a furry hair. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals.